Buonasera e benvenuti all'Ondinium Calling. Conducono Davide Olla e Prince Calù. Regia Mame Gioia.
Radio Bandiera Nera.
Buonasera, buonasera radioascoltatori, eccoci qua, ore 21, lunedì, siete su Radio Bandiera Nera, noi siamo Ondinium Calling, con me c'è il nostro principe, come stai? Calù.
All'ascolto, principe sta all'ascolto, eccoci qua, buonasera a tutti.
E poi c'è anche il nostro regista, tuttologo, tuttofare, Manu Gioia. Ciao Manu, come va?
Ciao Davide, ciao Colo, buonasera a tutti i nostri carissimi e devoti radioascoltatori, sempre qui nel Monday Night pieno di Radio Bandiera Nera, ovviamente noi di Ondinium Calling, sempre qua in buona forma. Io sto bene, voi come state? Tu che dici Davide, tutto bene?
Sì, dai, can't complain. Oggi, a proposito di complain, ma più che altro di slurs, di... Esatto, oggi ci occupiamo degli Oasis, dei fratelli Gallagher in particolare di tutto quello che hanno detto e si sono detti, no? Perché ci occupiamo delle diatribe, degli insulti, delle battute, degli scazzi in generale che ci sono stati tra di loro, ma anche perché ci sono varie, già erano partiti ai primi anni 90 a dirle a tutti. Ma stiamo parlando di colleghi musicisti, poi toccano vari temi, il calcio, la società, la religione, cioè ce n'erano un po' per tutti già prima, poi dal 2009, quando si sono separati, chiaramente si sono rivolti le armi della dialettica contro e anche lì è andato spettacolo, è vero o no, caro Manu?
Sì, intanto comunque stiamo parlando comunque di un gruppo fondamentale, perché diciamo che la puntata mi sono ispirato a quella playlist della rivalità del Britpop, no? Comunque erano anni abbastanza importanti, perché comunque il Britpop ha completamente rivoluzionato e portato avanti dei suoni che andavano di moda già negli anni 60-70, ma si sono poi ripresi grazie anche all'incursione New Wave, incursione che comunque negli anni 80 hanno anche potenziato, e gli Oasis non hanno fatto altro che approfittare di questo, diciamo, di questi suoni per dare molto, per dare tantissimo, e quindi dare anche secondo me un marchio che in UK va veramente forte. Ancora oggi c'è la gente che dice che gli Oasis, cioè, sono stati anche un gruppo forse addirittura più importante dei nostri giorni rispetto ai Beatles, perché è uno di quei gruppi che riescono a unire praticamente tutto il complesso UK. Però io volevo, prima di cominciare la puntata, diciamo, togliamo un attimo questa la domanda che volevo fare secondo voi. Ma secondo voi sti Oasis si uniscono o non si uniscono?
Io volevo rispondere prima a Davide, perché appunto ha detto che giustamente non si sono risparmiati gli insulti tra fratelli, appunto, per parlare dell'unione, no? Se si riuniscono o se non riuniscono, però bisogna dire pure che uno dei due, Liam, nel 2016 è stato abbastanza, insomma, intelligente nel fare tipo una sorta di mia colpa, perché si è autoinsultato. In effetti ha pubblicato un tweet in cui dice "It's official, I'm a cunt", quindi insomma lui si autoinsulta addirittura, quindi pazzi maledetti. E lui addirittura ha detto ultimamente che vorrebbe suonare appunto gratis addirittura, mentre invece il fratello Noel ha detto che non suonerebbe nemmeno per meno di un milione di sterline, una cosa del genere,
se non mi sbaglio, 100, sì, diciamo una cifra che va dai 100.000 a quasi 500.000 sterline. Tipo c'è stata una pool che hanno fatto una sorta di sorteggio dei fan che volevano il ritorno degli Oasis, più che altro perché si stavano celebrando praticamente il se non mi sbaglio il 20° anniversario del loro debutto, e quindi anzi il 30° anniversario del loro debutto, perciò era praticamente lì nell'aria, soltanto che Noel uscì con questa diciamo sua intervista in cui lui si prenderebbe soltanto i soldi, ma col cavolo che lui fa di far riunire gli Oasis. Più che altro io da un mio punto di vista penso che potrebbe essere utile, come anche non potrebbe essere utile, nel senso che io penso che gli Oasis con la loro musica, con il loro mood, hanno sicuramente dato tantissimo negli anni 90. Era un periodo comunque di transizione, non c'erano comunque tutti questi generi che adesso vanno, sono molto forti, sono molto, diciamo, accomunati qui attivamente nel 2023. Perciò sì, è bello comunque vedere una loro reunion, sarebbe bello, però comunque penso che sarebbe anche un po', diciamo, cioè quello che è stato alla fine, perché alla fine riportare gli Oasis, diciamo, in auge è un po' come, ne so, fare resuscitare i Pink Floyd, come fecero un po' di anni fa, che fecero tipo un reboot di un disco e poi alla fine non si è più, diciamo, fidato nessuno alla fine. Questo è il mio punto di vista, però sono d'accordo sul fatto che gli Oasis hanno dato davvero tanto, e nonostante, diciamo, le loro diatribe e gli insulti che si sono rifilati tra a livello interno che esterno, sono stati fondamentali proprio su questo punto di vista. Diciamo, come si dice, il gruppo perfetto delle working class, vogliamo chiamarlo un po' così, gli Oasis, per quello che hanno fatto. Però io partirei proprio da un po' dall'origine, no? La storia della band, no? Tu, Calu, che ne dici? Il nome Oasis ti ricorda qualcosa? Dove la...
Io prima che Oasis hanno cambiato come si dice, diametralmente, no? Perché all'inizio erano i Rain, il nome era diverso, no? Loro scrivono Rain, e credo che Noel volesse appunto entrare nella band, cioè lui suonava un'altra band in effetti, si venne avvicinato da una tournée, quello che mi ricordo, venne avvicinato dai componenti dei Rain, già suonava appunto lì a suo fratello come cantante, per fare tipo da management, una cosa del genere, tour management, qualcosa del genere. E Noel disse: no, non lo voglio fare, a meno che però se non mi facciate suonare come lead guitarist e anche, insomma, singer. Quindi accordarono, e poi non so perché comunque la band cambiò nome in appunto Oasis, no? Quindi da Rain a Oasis, insomma, voglio dire, l'opposto, bel nome, Rain forse avrebbe... Non so, chissà.
Sì, io ricordo invece che c'era un poster che, se non mi sbaglio, si trovava nella zona di Swindon, nel Bath, dove c'è scritto proprio Oasis Leisure Center, e quindi il nome, diciamo, fu l'ispirazione per la band. A quei tempi bisogna dire che Noel era già comunque uno che era entrato proprio nella musica, quindi, come hai detto giustamente tu, lui comunque già suonava, aveva diverse band, era nei locali, però a un certo punto suo fratello inizialmente non era molto affine con la musica, poi vide il fratello e quindi a un certo punto si mette anche lui, e decidono che il nome effettivo della band diventa proprio appunto Oasis. Chiaramente poi hanno fatto diversi concerti dentro, hanno dato diversi set da diverse band, poi c'è da dire anche l'ispirazione degli Stone Roses, dove che Liam era veramente un grande fan degli Stone Roses, infatti un po' della loro musica fu comunque, diciamo, l'incipit per l'inizio comunque del sound, che poi diventerà poi il, diciamo, l'inizio anche del Britpop e delle battaglie del Britpop fatte proprio in quel momento lì. E bisogna dire che uno dei primi live che fecero era addirittura in Scozia, erano un gruppo spaller, fecero tipo 4-5 pezzi se non mi sbaglio, e in quella serata conobbero un membro fondamentale, ovvero praticamente il loro produttore Alan McNee, in cui Alan, siccome c'era uno dei membri dell'altra band con cui suonavano, la fidanzata era praticamente la figlia di Alan McNee, sentì la demo di 35 minuti degli Oasis e quindi decisero diciamo, di fare un contratto discografico, contratto che poi, diciamo, portò la band a scalare nettamente le classifiche con il primo album di debutto, che fu proprio Definitely Maybe nel 1994, e da là cominciano già le prime storie, perché c'è l'aneddoto subito della rissa con i tifosi del West Ham in quello che doveva essere il primo concerto fuori dalla patria, diciamo inglese. Perché cosa è successo? Facciamo un resoconto. Innanzitutto il 94, super successo di quel disco, e dovevano fare già il primo tour. Dimmi, Calu, che mi stavi già...
No, che poi appunto, per dire, se non lo saltiamo, che il disco era appunto prodotto da Creation Records, che era appunto una label indipendente formata nel 1983 da tale Alan McGee e altri due, Dick Green e Joe Foster. E praticamente il nome viene da una band famosa che Davide ricorderà, che sono degli anni 60, i famosi Creation, dei quali appunto Alan McGee era un grande devoto ammiratore. E quindi, insomma, una grande band che ha prodotto diversi gruppi, insomma ha portato avanti molti gruppi, appunto merito probabilmente dell'etichetta, insomma, di aver sponsorizzato e promosso questo disco, che appunto è stato una cosa incredibile, no? Però no, è stato il più fast selling album, no? Quello che ha venduto più copie velocemente di tutta la storia degli album della britannici di tutti i tempi, incredibile. Definitivamente, come dicevi, appunto hanno segnato con firmato con l'etichetta nel 93, e nel 94 appunto pubblicano questo qua, che è appunto Definitely Maybe, scalano le classifiche immediatamente. Tu dicevi, Manuel?
Sì, infatti, che poi diciamo anche nella playlist che adesso tra poco ascolteremo ci sono proprio due pezzi che proprio vengono raccolti nel primo disco. Comunque dicevo, aneddoto su questo periodo qui, c'era un concerto che dovevano fare fuori dall'Inghilterra, che era in Olanda, ad Amsterdam, e quindi diciamo la produzione gli hanno pagato il viaggio per, diciamo, una crociera dall'Inghilterra verso comunque le coste olandesi. Solo che in quel momento lì, no, c'erano i tifosi del West Ham United. Ora, come sapete, gli Oasis sono famosi anche perché sono tifosi super sfegatati del Manchester City. Siccome ci sta anche di mezzo una grande rivalità anche tra il City e anche il West Ham, in quel momento lì i tifosi, diciamo, c'era prima una piccola lista che si era creata. E Liam, siccome era molto contento di vedere queste mazzate, si mise anche lui in mezzo a questa lista e finì praticamente un disastro totale. C'erano tipo pezzi di tavoli che si lanciavano addosso, addirittura c'è un ricordo di cui Liam andò dentro una sala da poker, prese delle fiche e le lanciò in testa addosso praticamente a tutti quanti. Risultato, morale della favola, praticamente Noel doveva fare la chiamata al produttore e praticamente sono stati tenuti, e questo concerto non è mai avvenuto in territorio olandese. La risposta bellissima del produttore, quando al telefono Noel dice sì, Alan, sei tu? Bene, devo dirti una cosa molto importante, hanno arrestato tutti quanti tranne me, il concerto non viene fatto. E Alan risponde: magnifico, punto, attacca la telefonata. Quindi già questo mi fa capire più o meno il mood su dove ci addentreremo. Io direi, a questo punto facciamo subito una piccola pausa, e direi proprio mettiamo uno dei primi pezzi, forse il primo singolo ufficiale degli Oasis nel 1994. Liam ha scritto questo pezzo in 10 minuti, era ubriaco marcio, non sapeva che parole doveva, diciamo, fare, mettere sul testo. Il suo produttore lo stava pressando, e quindi è uscita Supersonic, un testo che non ha senso eppure è diventato famoso. Quindi a voi, Supersonic degli Oasis.
To be myself.
Famosissimo, non sensato, poi comunque ha dato il suo effetto all'inizio di una carriera davvero leggendaria, fatemelo dire leggendaria. Siamo tornati qui, sono Nino Koenig, Best Oasis Slurs. Ecco, sono gli insulti incredibili che gli Oasis hanno fatto durante la loro carriera, ma non solo, ci sono anche gli insulti interni, insulti esterni e le marachelle loro, se si può dire così. Ecco, la prossima marachella secondo me è quella che io definisco quella leggendaria, perché è davvero rimasta nella storia. Allora, dopo il suo incredibile successo del primo disco Definitely Maybe, arriviamo al secondo album, che è pubblicato proprio l'anno successivo, dove ci sono le tracce più iconiche come Wonderwall, Don't Look Back in Anger, eccetera eccetera eccetera, veramente c'è di tutto e di più. C'è un aneddoto particolare. Allora, questo disco è stato registrato in Galles, uno studio veramente spettacolare. Ho visto delle foto tra l'altro mentre mi documentavo per la trasmissione, veramente ben arredato. E tra parentesi, è un periodo questo qui, 94-95, dove si incomincia già a registrare in multitraccia, perché prima, se vi ricordate, tra gli anni 60 e gli anni 80 la registrazione veniva fatta a nastro, quindi immaginate quante volte, quanti nastri sono stati buttati per le registrazioni, diciamo, mal fatte. E invece col multitraccia semplicemente ha semplificato la maniera di registrazione, semplicemente tagliando la traccia, mettendo nel rec, insomma tutta, diciamo, la procedura tecnica che ci sta dietro. Insomma, Noel era dentro lo studio, stava registrando appunto Don't Look Back in Anger, quindi il pezzo super iconico dei Oasis, e nel frattempo suo fratello Liam andò in questo pub che si chiamava il Punch House, se non vado errato, proprio un pub che era praticamente proprio vicinissimo allo studio. Andò in questo pub e a un certo punto entra che voleva offrire la birra a tutti quanti, voleva cominciare a fare baldoria. Mentre Noel stava registrando, più volte Liam chiamava dalla parte dello studio, diceva: muovetemi, avete rotto le palle voi questo disco, venite da me al locale che sono qua, sono un po' di gente. Giustamente Noel l'ha presa un po' così, perché lui era concentrato, poi comunque questo qua è un pezzo importante, infatti poi si è visto, diciamo, il successo che ha ottenuto. Insomma, dopo tutte le varie riprese, registrazioni, tutto quello che è successo, finalmente anche lui si può fare una bella pinta di birra. Arrivato al locale, vede il casino che Liam stava combinando dentro il locale, perché ha cominciato a fare risse, voleva bombarsi subito 4-5 ragazze che stavano là dentro, insomma voleva fare praticamente, diciamo, essere leggenda dentro quel pub. Improvvisamente è successo che ha avuto una litigata con qualche ragazzo, ha buttato la birra per l'aria e da là comincia una mega rissa. Cominciano a lanciarsi anche qua tavole addosso, sedie addosso, bicchieri addosso. A un certo punto arrivano addirittura fucili ad aria compressa per calmare le acque, tra virgolette. Noel era esausto del fratello, a un certo punto prende una mazza da cricket e gliela spacca in testa, gli fa una bella apertura proprio sulla testa. Liam, incazzato su questa cosa, decide che è ora tempo di andare dentro lo studio e spaccargli le chitarre. Questa cosa non avviene, gli chiude le porte, gli chiude tutto l'accesso alle registrazioni, vuole provare a scalciare la porta ma si frattura il metatarso, quindi va anche zoppicando, non solo ferito alla testa, zoppicando, va a rincorrere Noel che intanto era scappato via con il suo batterista. E da là poi non si sentirono più per diverso tempo. Poi alla fine, diciamo, si è un po' accalmata la situazione. In quel momento, pensate, addirittura Noel aveva detto al suo batterista di lasciare la band. Quasi quasi adesso lascio la band, mi ha rotto le palle, questo comportamento è inaccettabile. Il suo batterista dice: bene, sono appena entrato nell'Oasis, adesso sono senza lavoro. E lui dice: no, stai zitto, coglione, in realtà questa è una cosa che succede ogni giorno. Tutto perché poi gli va a spiegare, diciamo, una cosa passata in cui il padre, diciamo, li tratta di già li menava quando erano ragazzini. Però vabbè, queste sono, diciamo, storie, sono, diciamo, alcuni difetti che già sappiamo perfettamente come era un po' la situazione qua. E pensate, questa mazza da cricket Noel la mise in vendita su prima all'asta e poi su tutti quei siti adesso che vanno spesso, tipo da eBay, c'è Gumtree, al modico prezzo di diciamo 1800 sterline, direi un prezzo.
Sì, e poi che poi tra l'altro gli oggetti, la mazza del cricket è ricorrente, perché anche un'altra volta in studio ebbero da dire, non gli fece così male, noi sfoderò una mazza da cricket perché aveva portato degli intrusi. Ma un altro oggetto delle risse degli Oasis è il tamburello viene spesso usato e citato, perché o se lo tirano o se lo danno direttamente in faccia, e chiaramente tutti sappiamo che il tamburello lo suonavano, lo imbracciava Liam principalmente, e quindi era, diciamo, non è la stessa cosa, diciamo, armi pesa, se no impugnava la mazza da cricket, quello il tamburello chiaramente sarebbe risultato svantaggiato, diciamo, in uno scontro diretto, è vero o no?
Beh sì,
sì, ma poi quando si ricordavano di suonare, tra l'altro, perché mi sembra che c'era un episodio famoso di un famoso concerto in cui si esibirono di fronte a 250.000 persone, se non sbaglio, e credo che fosse il primo di due concerti annunciati che poi si svolsero, ma loro dissero praticamente che dopo il primo concerto non si ricordavano più che c'era un secondo concerto da fare, quindi iniziarono a festeggiamenti eccetera, e quindi quasi non fecero il secondo concerto. E riguardo al primo, sia Noel che Liam dicono entrambi che non si ricordano quello che è successo da quando hanno lasciato i camerini e sono entrati sul palco, non si ricordano più nulla.
Quello lì è il concerto del Network, scusatemi se mi è partito il provvisorio, del 96, nell'agosto 96, lì stavano proprio ai massimi della fama, ma anche, mi sa, dell'oblio e della fattanza, come si dice a Bologna.
E poi io c'ho, tra l'altro, una non erano tutti così cattivi, perché c'ho per esempio una maglietta degli Oasis con scritto sopra Definitely Maybe, blu appunto con la scritta bianca, che mi è stata data proprio dal bassista degli Oasis in cambio di una bottiglia di prosecco, praticamente, perché praticamente facevano un'esibizione qui a fianco, e a un certo punto io conosco bene il fotografo che li ha accompagnati, che è stato anche il fotografo ufficiale per un periodo dei Paul Well, e quindi ha fatto diverse mostre, tra cui questa con gli OS, ne ha fatte due, e praticamente sono venuti da me, stavano a pochi metri da me, insomma, conoscono, dicevano: guarda, abbiamo finito il film e tutto, e c'è la bottiglia di prosecco. Dico: vabbè, invece di farmela pagare, ne so, dice: guarda, abbiamo delle magliette merchandising, c'è qua il bassista, da una, va bene, e datemi questa maglietta, tutto a posto. Poi mi ricordo questo episodio il mio contatto con gli Oasis è questo qua.
Questa batte, attenzione, questa batte Jarvis Cocker,
ho toccati con mano, diciamo, no?
Blair, tra l'altro, vittime di almeno, non so, una raffica di insulti, di prese per il culo allucinanti, soprattutto il povero Alban, che da poco mi sembra di aver letto che aveva fatto la pace, tra virgolette, Noel. Con Damon Albarn, invece è intervenuto subito l'aria, ma chi se ne cura di qua di là,
perché Noel Galla che disse al giornale Observer che forse nel 95 probabilmente disse all'Observer che praticamente nel settembre mi sembra che i Blair che i membri di Blair avrebbero dovuto prendere l'AIDS e morire, diciamo così. Poi, insomma, si guarda alla fine su tutti i giornali, è successo un manicomio, praticamente questo nel 95 esattamente, uscì pure fuori nel Melody Maker, sempre nel settembre del 95, Noel Gallagher in Blur AIDS Outburst, e poi alla fine comunque ha fatto delle apologies, come si dice qua, sulle serie, come dire, scuse, varie, insomma, pubblicazioni, anche lettere formali, insomma. E invece fratello Matto no.
Sì, esattamente. Ma torneremo comunque su questa situazione, comunque, diciamo, dualismo tra Oasis e Blur, perché queste sono anni importanti, poi specialmente con il concerto che abbiamo menzionato nel 96, che è chiaramente forse il punto, forse di svolta, e anche dove si accende molto le Battle of the Bands della Britpop Invasion negli anni 90. Comunque sentiamoci ancora un altro pezzo degli Oasis, chiaramente playlist tutta dedicata a loro, sempre sul primo disco Definitely Maybe. Questo è un classicone sulla situazione sociale comunque che si crea tra band, tra del backstage e tutto il resto. Per questo il titolo è Cigarettes and Alcohol, che è il quarto estratto del disco Definitely Maybe, quindi il disco che comunque ha fatto lanciare incredibilmente questa band leggendaria Oasis con Cigarettes and Alcohol.
Imagination.
4-3-2-1. Sì, grazie Marco, classicone, classicone, fantastico, e che poi tra l'altro riprende quell'altra della ricordi Davide, no? Quella del 1984 di Scialbi, che era Cigarettes and Coffee, no? Cioè un po' più l'italiano ribelle, un po' più maligerato, diciamo, capito? Tipo Mancherò, mi hai provocato un po' di menemagno, tipo sta roba qua, capito? Quindi insomma noi ci abbiamo, come appunto il mio, come era il mio Sex, Beer and Order Soul, poi sì, Sex magari, Beer and Order Soul sicuramente, invece del terribile, troppo estremo, come era Sex, Drugs and Rock and Roll, insomma, no, non lo usavamo tanto, speravamo intanto, ma non lo usavamo tanto, e non stringevamo niente, anzi qualcosa sì probabilmente, insomma ecco, mi è venuto in mente Scialbi, dai, grande, disunque.
Chissà cosa avrebbe detto se lo conoscesse Liam Gallagher di uno come Scialbi, magari avrebbero trovato punto di simpatia, che non si sa, penso di no.
Io voglio dire, noi ci abbiamo avuto, insomma, noi che ci abbiamo avuto Scialbi, poi che ci abbiamo avuto quell'altro che era vestito tipo da Arlecchino, che faceva scalo, Camerini, proseguo, no, meglio di no.
Che poi a proposito di stringere cose, chiaramente c'era anche il momento dove andavano in giro anche le magliette con scritto masturbation, no? Quindi tanto per chiudere un po' il cerchio, è vero o no?
La falsa cintura di sicurezza, queste qua
anche, cioè, c'erano tante, quelle erano gli anni, in quegli anni 90 erano così praticamente, che scherzo. Che poi tra l'altro io una cosa volevo dire, che ha citato prima Paul Weller effettivamente c'entra molto, vabbè, cioè, c'entra un po' tantissimo con gli Oasis, perché vabbè, a parte abbiamo messo mille volte qua su Lolinum Calling un pezzo loro comunque, che dove Paul Weller ha suonato con Noel, ma una parte della diciamo della produzione, quindi della composizione del disco capolavoro degli Oasis, ovvero il secondo album, quello del 95, è chiaramente parte produzione dove c'è anche Paul Weller, ci sono alcune tracce dove anche lui prende comunque i diritti di autore, quindi anche questo motivo diventa importante. Volevo spendere giusto due parole sul concerto loro del 96 a Knebworth, chiaramente un posto nell'Hertfordshire, per chi non l'ha sentito. È un posto, un parco vastissimo, si parla di oltre 10 km quadrati. Sono stati venduti, pensati, in totale l'incasso è stato fatto di 6 miliardi di sterline, addirittura una cifra veramente incredibile, mai vista in quel momento lì per una scalata di una band assurda come gli Oasis. E se pensate, dovevano essere addirittura 2.500.000 persone per acquistare questo biglietto, sono risultate soltanto 250.000. Chiaramente il numero è chiaramente molto inferiore, però sta di fatto che quello rimane uno dei più grandi concerti mai fatti in Regno Unito, forse anche riconosciuto anche a livello internazionale.
Che poi 2.500.000 è il 4% della popolazione inglese in quel tempo, tra l'altro, quindi incredibile.
Sì, sì, ma infatti è per quello che, proprio come dicevo anche all'inizio puntata, gli Oasis in pochissimo tempo sono riusciti a unire, a creare questo adeguamento comunque con tutto il popolo britannico, semplicemente con la loro musica, prendendo, come ho detto prima, stili di rock and roll che si portavano negli anni 60-70, rivoluzionari con un po' di new wave degli anni 80, ed ecco qua il gioco, la Britpop è nata così, e da lì tra l'altro che nasce poi la Battle of Bands e quindi la famosa rivalità con i Blur, e da là che poi esistono tutti questi i bellissimi insulti che hanno rifilato ai Blur. Ce n'è uno che io l'ho scritto tante di quelle volte sul quaderno, perché penso che siano degli insulti più belli, a parte che avevamo avuto da dire un sacco su Damon, su magari accenni di risse così. Gli Oasis definiscono i Blur come dei, diciamo, esperti di fellazio, e che il chitarrista, che sembrava un tipo intelligente, in realtà è un fottuto idiota perché si pensa di essere Dio. Quindi questa, diciamo, è l'insulto chiave che divenne poi importante per identificare comunque l'identità dei Blur. Quindi questo
io per non leggere, non sputo nel piatto dove mangio, quindi sto con i Blur perché mi hanno fatto mangiare Alex James, il bassista di Blair, io ho cucinato per 600 persone, per cui io tutta la vita Blair, tutta la vita voglio tutta la vita Alex James, ti ringrazierò per sempre, anzi se ti sei
quello di sicuro ti ha dato la maglietta, però quegli altri
voglio dire di quell'altro mi ha dato la maglietta, ma io ho dato un cambio al vino, però diciamo
allora
paro a paro invece con Alex James, capito, no, ha fatto un lavoranzo, ma voglio dire ci ha fatto ridere, quindi tutto a posto, bravi Blair. No, direi questo, a parte che questo l'ho detto è vero, ma siamo uomini di mondo, diciamo, no? Ci hanno chiamato apposta a quel programma, voglio dire, raccontare queste cose, no, scherzo.
Quindi non si potrebbe veramente, non si saprebbe dove iniziare, perché se diciamo, se facciamo la sfida, the battle of the bands, la battle of the DJs qui, ognuno dice una cosa, non la finiamo più. Io potrei dire una cosa, mi ha fatto molto ridere, degli albori nel 94, tour americano, quindi loro cominciavano a diventare, erano già famosi in qua in UK, cominciavano a essere famosi anche in tutto il mondo, e lì è stato il momento dove il buon Liam ha cambiato le parole di Live Forever in una maniera piuttosto irriverente, chi si ricorderà, apre proprio così: maybe I don't wanna really, I don't really wanna know how your garden grows, quindi forse non voglio sapere veramente come tu fai crescere, come tu coltivi il tuo giardino, e lui l'aveva cambiata come maybe I don't really wanna know why you pick your nose, perché ti frughi il naso, io non voglio sapere. Questo è diretto davanti a una platea enorme, poi dopo litigano anche lì, tamburellata in faccia, poi si mette a insultare addirittura il pubblico, il buon Liam, e insomma è tutta questa storia. Anche lì ha minacciato già allora, no, è andato via dal palco, ha minacciato di andarsene, poi si sono ripresi, stiamo parlando del 94, quindi molti anni prima poi del definitivo scioglimento, che per tornare a quello che dicevamo prima, non lo so, Madonna, non lo so veramente se si riuniranno anche per una sola occasione, ma forse sarebbe, almeno sarebbe bello se lo facessero, e poi se facessero una grandissima litigata sul palco, magari allora lì sarebbero i veri Oasis.
Sì, 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 che poi un'altra cosa volevo dire, e poi mettiamo un altro pezzo. Una cosa che mi sono ricordato adesso è che c'era Mark Coyle, che comunque è stato, cioè, membro comunque fondamentale per la produzione dei dischi dei Oasis, ha detto, specialmente in la storia comunque della rissa dentro la nave da crociera verso l'Amsterdam, ma pure anche vedere Liam Gallagher fare le risse era praticamente come vedere un film, diciamo, uno di quei sketch di Benny Hills, e quindi ogni volta era divertente, si ammazzava delle risate, nonostante comunque lui, diciamo, ogni volta passava sempre guai. C'era addirittura un altro aneddoto, adesso mi sono ricordato in mente, che più avanti comunque nel 98 c'era un volo per Hong Kong, che se non mi sbaglio c'era anche un tour in Australia, se non vado errato, che poi hanno fatto anche là un grande, grandissimo successo, tutto, diciamo, tutto quello che sta attorno, diciamo, agli Oasis. E si dice che entrambi hanno avuto comportamenti molesti con le hostess e con le passeggere di bordo, per non parlare poi che Liam ha picchiato, e quindi fu arrestato lì praticamente a Hong Kong, perché ha picchiato un fan che gli aveva chiesto semplicemente una foto, cioè lui così è partito e ha fatto questa cosa, quindi, cioè, questo vi fa capire ogni cosa, pure la cosa pure più stupida succede subito un patatrack per loro, quindi le marachelle degli Oasis.
Poi, che poi mi riallaccio a quello che hai accennato, la rissa del traghetto, che da quell'episodio viene raccontato sempre nel 94, un'intervista con un giornalista del NME, New Musical Express, e iniziano a discutere tra di loro Noel, Liam e altri membri, chi c'era, un altro della band mi sembra, non mi ricordo più. Vabbè, comunque, si mettono a discutere sul fatto che durante quella rissa l'unico che non era presente nella rissa era Noel, perché era in cabina a leggere un libro, mentre tutti gli altri erano lì che seminavano su questo traghetto per Amsterdam, dal quale poi vennero espulsi. Quindi c'era Noel che in questa intervista, che finisce l'intervista, inizia a battibeccare tra loro. Tra l'altro vi ha fatto un bootleg degli insulti, sono 15 minuti e 34 di insulti, perché l'intervista scappa di mano, e viene pubblicato come Oasis, che al posto del Rage mettono un asterisco, col titolo Wimbling Rivalry, perché questi si sono 15 minuti di insulti tra di loro, perché c'era appunto noi che diceva che l'altro non un, era, loro erano una band, erano hooligans, quindi queste cose non bisogna essere fieri, quell'altro diceva invece che era un pussy, che non si era menato, mentre gli altri sì, bla 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 bla, è fantastico.
Anche cioè, se mi viene in mente, ci sta anche la trascrizione scritta dell'intervista dei 15 minuti, no? Che è qualcosa di cioè, è
esatto. Se andate sulle famose piattaforme, la più popolare, la conoscete, cioè proprio c'è, rallentato, perché poi con l'accento di Manchester loro vanno a mitraglietta, quindi hanno preso l'audio, l'hanno rallentato al 90%, se no anche uno di Manchester non capisce, e quindi sono i sottotitoli, sono solo 15 minuti e passa di insulti tra di loro, fantastico, fantastico.
C'è una storia carina, una carina su loro, diciamo, modo loro, quando Noel chiese a Liam durante un tour dove appunto suo fratello avesse comprato delle scarpe, e Liam non gli ha voluto dire dove le aveva comprate, quindi la situazione è degenerata di mano e fine in una rissa tra i due, e mi sembra Noel ha preso un cazzotto, ha avuto un occhio nero e poi si è rifiutato pure di continuare a fare il tour con la band, e da lì sono continuati altri scherzi, eccetera eccetera, storie giornaliere.
Si parlava addirittura anche di concerti dove proprio lì ammazzava con l'occhio nero, c'era cioè una cosa, cioè ce ne sono veramente tanti, cioè proprio un, cioè dovremmo fare proprio un libro intero a scrivere tutte queste cose bellissime che sono successe dagli Oasis. Comunque vabbè, torniamo alla musica, e quindi adesso passiamo proprio al secondo album degli Oasis, ovvero What's a Story in Morning Glory, quindi pubblicato nel 95. Chiaramente ho scelto la traccia, quella chiave, adesso alla fine come conclusione poi capirete il motivo. Invece ho scelto una traccia, un B-side, perché mi piace anche andare a scavare un po' le tracce, quelle pubblicate diciamo più avanti, oppure perché non sono state pubblicate queste tracce, perché sono comunque qualcosa di interessante. C'è questa take di Noel, semplicemente lui voce e chitarra, che si chiama Bonehead Bank Holiday, e quindi siccome siamo a periodo di Bank Holiday l'ho messa apposta, quindi sentitela, è semplicemente una traccia semplice, lui voce, chitarra, registrazione anche abbastanza scarra, forse sarà fatta anche con qualche dispositivo scadente a quei tempi, questo non lo sappiamo, vedremo, e comunque è una traccia che secondo me merita tutto il suo rispetto. Quindi Oasis, da questo estratto, questo B-side, godetevelo, a tra poco.
I need a little break to get away for a holiday, so I can see the sun, 'cause in the sun they say it's fun if you get some. Well, I could take a train or a boat or an aeroplane, or I could hire a car, 'cause in a car you can go far, it just depends the kind of car you are. Funny looking girl on a crowded beach in Spain, her name was Aveline, and she said she came to Spain to have a good time, but she was with her mama, had a face like a nun in pain. She said her name was Dot, and she didn't have to talk a lot about a lot of things that I forgot. Shut your moaning, because you're wasting my time. Shut up moaning, because you're wasting my time. My time, my time, my time, my time, my time. Said I needed a little break to get away for a holiday, so I could see the sun, 'cause in the sun they say it's fun if you get some. I could take a train or a boat or an aeroplane, or I could take a car, 'cause in a car you can go far, it just depends what kind of car you are.
Era la canzone che abbiamo ascoltato del secondo album, mi vengono in mente delle degli aneddoti sempre riguardando il primo episodio, il primo album, quindi la maglietta, ma ci sono state ben due esibizioni qui nel corso degli anni nell'ambito di Shoreditch, e una molto interessante appunto che aveva come main, diciamo, situation questa copertina appunto di Definitely Maybe, che era appunto il primo album di Oasis ed era raffigurante questo lounge, no? Tipico lounge inglese, tra l'altro, con caminetto eccetera, e hanno riprodotto la stessa situazione con gli stessi mobili, gli stessi colori, praticamente la stessa fotografia del lounge, quindi gli stessi mobili, lo stesso interno, e potevamo fare delle foto. Infatti io ne ho fatta una, ce l'ho su Facebook tra l'altro, forse Davide se la ricorda, penso pure Manuel l'ha vista, insomma chi c'ha il profilo mio lo può vedere se gli interessa, insomma, se la lasciate perdere. Comunque questo è un episodio interessante, quindi una mostra degli Oasis che riproduceva proprio degli ambienti dove appunto loro hanno scattato foto eccetera. Un altro episodio invece che riguarda sempre questa sorta di diatriba tra i fratelli, che sono invece molto vecchio, insomma riguarda il 1995, quindi storia che è iniziata molto 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 antica. Abbiamo Liam, per esempio, che mi ricordo doveva fare parte di un programma in cui c'erano gli Oasis Unplugged, quindi lui e il fratello, in questo caso semplicemente chitarra e voce, praticamente era una performance, e Liam invece con sick, come si dice in inglese, quindi dice che sta male, e appunto il giornalista che ne parla, tra parentesi ubriaco, no? Perché probabilmente sarà stata questa la ragione. In effetti Noel inizia il concerto, quindi suona lui Unplugged, quindi suona e canta, e praticamente a un certo punto quando inquadrano gli spettatori all'angolo in un box c'è seduto appunto lì, anzi non è seduto, sta in piedi con la sigaretta a mano, una birra, che canta a squarciagola. Insomma, questa era una delle situazioni in cui ci si ritrovava con i fratelli Gallagher, ci si ritrovava, cioè io no, chi ci andava i concerti.
Sicuramente. No, vabbè, comunque se diciamo il classico lounge che dicevi, sì, mi ricordo la foto. Poi tra l'altro mi dicevi che, come hai detto prima, ci sono state fatte anche delle esposizioni che diciamo che riconducevano, diciamo, ripercorrevano comunque il momento della foto. Ma come secondo me un po' anche, come posso dire, forse anche l'ambience di uno studio di registrazione a quei tempi, c'era il sofa, c'era tutto un po' la parte chill, e poi c'era comunque la parte di registrazione. Io quelle che mi ricordo quando le andai a vedere, specialmente queste in Inghilterra, sono più o meno fatte in questa maniera. E poi, come dicevo anche prima, diciamo, specialmente abbiamo parlato adesso della rivalità con i Blur, perché chiaramente gli Oasis e i Blur in quel momento lì erano praticamente il top di gamma della musica britannica, si scontrarono per vedere quale singolo andava a scalare le classifiche. Chiaramente dopo quel concerto lì nel 96, ovviamente le cose sono cambiate, perché gli Oasis l'hanno vinto nettamente su tutto, su ogni singolo che mettevano, sulle vendite delle copie, sui concerti, sui vari sold out. E poi ovviamente con gli insulti che hanno fatto, sicuramente hanno messo un po' la firma e la condanna, diciamo, ai danni dei Blur. Però non soltanto i Blur, penso tante altre band sono state prese di mira proprio da Oasis. Io c'ho altri insulti. Io per esempio c'ho questo qua bellissimo su Madonna. Ha avuto da dire, mi ricordo, penso a Noel su Madonna, ha detto: ma questa fa palestra. Ha detto: ma ti rendi conto che è così flessibile che si può mettersi anche la testa dentro il suo culo, idiota. E quindi andare avanti così. Poi altri insulti, ce n'è uno riguardante anche i Nirvana, i Pearl Jam. Allora, per questo perché nello stesso tempo, negli anni 90, in America si è sviluppato il grunge. Il grunge, a differenza del Britpop, ha una connotazione un po' particolare, ovvero che ha un suono comunque, diciamo, vicino al heavy metal, forse un po' più grezzo, quindi un hard rock bello pesante, bello grezzo, e si rifà quello che è il Seattle Sound. Come band, per esempio, di riferimento sono appunto i Nirvana, quelli più famosi, come anche i Alice in Chains, che sono entrambi di Seattle, e i loro testi parlano comunque di cose estremamente negative, di, diciamo, delle cose più pessime che possono succedere sulla faccia della terra. E chiaramente Noel Gallagher, siccome lui comunque fa musica riprendendo comunque lo stile degli anni 60-70, sentendo comunque questa roba qui, dice giustamente, cioè noi siamo forse la band più importante del mondo, questi qua sono soltanto degli idioti che pensano a suicidarsi e fanno schifo dalla loro vita, io posso dire una cosa, sono contento e me ne vanto di essere famoso, anzi essere famoso è la cosa secondo me importante per ogni singolo cittadino nel mondo. Questo qua ha avuto da dire, poi ovviamente altri insulti, altre cose, poi anche con Hyper Jam ha avuto la stessa cosa, proprio perché andare a condannare quella che è un po' la musica depressiva che si andava a condizionare un po' su grunge. Infatti poi si è visto alla fine che hanno fatto, molti musicisti grunge sono suicidati oppure hanno fatto una brutta fine, mentre loro ancora sono vivi, belli, arzilli, così, che fanno ancora musica anche se sono separati. Altri artisti addirittura, io adesso qua c'ho una lista qua di incredibile, addirittura c'è una lista, c'è un insulto che hanno rivolto anche con i Manowar, che è una famosa band heavy metal. Io onestamente a me non mi sono mai piaciuti i Manowar, forse qualcuno mi può insultare, però comunque ha un'origine del metal un po' diversa, riconosco comunque il successo, però gli Oasis se ne escono, chi sono? Fanno cagare a volume alto, vero? Vaffanculo i Manowar. Questo era un'intervista del 2005. Oppure c'è un'altra diatriba che si è creata con altre due band, ovvero una sono U2, quindi con Bono Vox e tutto il resto nella ciurma, e un'altra sono i Radiohead. Allora, con gli U2, U2 come vengono diciamo si chiamano tecnicamente, nasce perché inizialmente fanno un live insieme per beneficenza, ma improvvisamente sono in disaccordo per diverse cose e quindi se ne escono con diciamo con altre non penso ci sia stata rissa, ma molte diatribe, molti insulti, molte cose comunque direi contro di loro. Infatti uno degli insulti per loro sono: per quei fottuti stronzi tutto ciò che conta è il denaro, per noi il denaro non è tutto. Mentre per I Radiohead da questo è interessante, perché Noel già a quei tempi dicevano che è comunque musica noiosa. C'era un aneddoto che addirittura si diceva che con una vecchia ragazza che Noel aveva andò a vedere i Radiohead e dopo praticamente neanche 10 minuti si alzarono i tacchi e se ne andarono via al concerto perché si stavano addormentando. Infatti poi sono uscito con intervista e parlavano proprio: che ne pensi dei Radiohead? Questo è del 98. E dice: non ho mai sentito, ok computer, ma non c'è niente dei Radiohead che io trovi interessante. Tutti dicono che stanno facendo cose molto avanti, ma l'unica cosa che per cui sono davvero famosi sono canzoni come Creep, no? Invece loro vantano per la tangente per tutto il resto della loro carriera. È una cosa che non capisco, voglio dire, tutti no. Noi abbiamo scritto pezzi come Creep, intendo dire canzoni classiche. Sono quelli che li hanno portati lì. Il resto non mi torna. Karma Police è carina, ma non sono certo i Beatles, vero? Quindi si è creato un po' questa allusione qua proprio per la noia che hanno trasmesso.
Sì, ma loro i Radiohead sono sempre stati, insomma, spietati, no? Per esempio sempre Liam sui Radiohead, su un pezzo che sembra che fosse King of Limbs, credo che fosse il brano, dice: ah sì, ho sentito il disco dei Radiohead, penso che cosa, ma quello che facciamo noi lo facciamo bene, loro che fanno, hanno scritto una canzone su un vecchio albero, su che cosa? Su un albero, dice, antico di 1000 years, like come si dice, 1000 anni antico, già fa confidence, queste cose qua. Insomma, da parte, quando io le queste cose mi fanno ridere pure il fatto che un cronista scriva queste stupidaggini, perché voglio dire, è giusto per riempire spazi, no? Quindi siamo pure noi quelli che rivediamo queste sciocchezze, ma è interessante per descrivere dei personaggi alla fine, no? Perché comunque, al di là del fatto che sentiamo più o meno le parole delle canzoni degli Oasis, o che comunque ci piace la musica, però poi quando andiamo a vedere che nel privato dicono cose del genere, voglio dire, insomma, non so come commentare.
Sì, addirittura, se ti interrompo, c'è una tipo pochi poco fa avevo visto tipo in un video su YouTube dove c'è un'intervista fatta proprio a Liam per uno degli ultimi dischi fatti recentemente, e lui ancora una volta ribatte ancora sul fatto di come il rock sia andato, cioè sia morto, non torna mai. Lui è l'unico artista che ancora porta avanti il rock, anzi addirittura si considera anche meglio rispetto ai Beatles, insomma dice di tutto e di più su questo punto di vista. Io penso
ma scusa se ti interrompo, perché proprio nella foga poi uno si scorre di delle cose, ma addirittura ce l'ha pure con gli Arctic Monkeys, che a me piacciono eventualmente come band, e quando dico appunto dice addirittura vorrei dice a Burrado e Trinketro from the Nozzle di Garage nell'Easter Tour interview with Alice Stan e from Arctic Monkeys, che si era praticamente rilasciata a London in standard dicendo, affermando che preferirebbe bere petrolio da una tanica di un garage che ascoltare un'intervista di Alice Stan e degli Arctic Monkeys. Un'altra, mi sembra che l'ha detto un'altra su un'altra band che è famosa, che sarebbe i Kaiser Chiefs, non so se vi ricordate,
sì, grazie, piace molto,
un band scozzese tra l'altro, e dice guarda, ho fatto uso di droga per 18 anni e non sono arrivato mai allo stato così brutto per dire ah ok, sai, mi piacciono i Kaiser Chiefs, cioè insomma veramente ha parlato male di tutto e di tutti alla fine, insomma spero che non si riuniscano.
Io sapevo due proposte di queste due band che hai citato, allora, la prima è quella sui Kaiser Chiefs, perché dicevano che praticamente sono la copia dei Blur, detto cos'è che Demon si è così rincoglionito che permette ai Kaiser Chiefs di far fare la copia di questa band, col cazzo fa pure i Kaiser Chiefs, e quindi anche loro data proprio di data così. Invece per gli Arctic Monkeys mi viene in mente questa mi ha fatto veramente ridere, perché è proprio un classicone. Dice: io ho un gatto che è più rock and roll di Alex Turner. Così è andata proprio così, ma ce ne sono tanti altri. Penso che dopo questa pausa ne diremo altre, perché sono infinite, cioè veramente ce l'hanno veramente con tutti, non si finisce più. C'era una lista tipo di oltre quasi 100 insulti contro diverse band. Infatti penso che dopo questa pausa andremo avanti a leggere un po' di queste cose che sono abbastanza interessanti. Quarto pezzo di questa mia playlist, diciamo che questo è un pezzo che fu nell'ultimo disco degli Oasis, ovvero Dig Out Your Soul. L'ho scelta perché questa è una versione remixata da Liam Hewitt dei Prodigy, infatti c'è anche il loro zampino. Questo perché per chi non lo sapesse, gli Oasis avevano delle collaborazioni, a parte gli insulti, ma avevano anche dei grandi collaboratori, a parte Paul Weller, abbiamo detto all'inizio, ma anche con i Prodigy stessi, perché con le registrazioni dei primi dischi, con le parti comunque sulla chitarra, il turnista a quei tempi dei Prodigy comunque suonava la chitarra per rimarcare i pezzi loro, quando hanno fatto il cambiamento, il changing over verso Fat of the Land e gli altri dischi che hanno portato al successo loro, alcune parti sono state scritte proprio dal chitarrista turnista dei Prodigy per gli Oasis, quindi c'è questa grande collaborazione. E poi voglio sfatare anche questo mito, che non è vero che ci fu questa rivalità anche tra Oasis e The Verve, perché gli Oasis hanno sempre apprezzato i The Verve, infatti ci sono un paio di canzoni sui primi album dove dedicano molto dei testi, dei versi all'amico Richard Ashford, infatti anche lui ha collaborato su vari pezzi e su vari strumentali loro. Perciò detto questo, sentiamoci questo pezzo dei Oasis, Falling Down, che parla un po' della fama, della celebrità, dell'essere famosi, ma remixato dai grandi, grandiosi, leggendari Prodigy. A voi. Ocean wide. I tried to talk with God to no avail. I call him up in and out of nowhere. Said if you won't save me, please don't waste my time.
save me. Please don't waste my time.
Funzionato. Chiaramente i primi due capolavori, però insomma questo è andato bene in classifica anche in UK, mi sembra che era arrivato al primo posto, anzi sono sicuro, quindi dai, un bel lavoro per concludere, poi vediamo, perché insomma abbiamo parlato fino adesso, la carriera di questa band, è vero o no? Parlando di Riss, mi stavo riflettendo su un fatto, chi è che mena di più? Perché Liam sembra sempre il più matto, no? Alla fine, qualche quello più sboccato, più diretto, più violento nei modi e soprattutto nei modi. Però alla fine, se uno va a vedere, per dire, in Spagna nel 2000 erano in un pub e Liam si è messo così, ha avuto la bella idea di cominciare a mettere in dubbio la paternità dei figli del fratello. Non è una cosa bella detta da un tuo parente stretto, e lì ci fu un'altra rissa dove il danno lo ebbe ancora Liam, perché gli venne spaccato il labbro sempre dal nostro Noel. Una cosa che ha fatto molto ridere negli ultimi anni, insomma abbastanza recente, che stiamo parlando del 2016, e nel maggio del 2016 è un mistero del rock and roll, è tipo quasi come il Club dei 27, che Liam comincia a insultare il fratello Noel mettendo delle sue foto in primo piano scritto potato, patata. Allora lui dal maggio 2016 fino almeno a settembre-ottobre inizia a mettere sempre foto dove varianti di insultanti, sempre mettendo in mezzo la patata, sempre con la sua faccia. E questo c'è una ripresa poi negli anni, nell'anno successivo, nel 2017, quando Noel e i suoi High Flying Birds, che chiaramente dall'inizio Liam li aveva sempre chiamati High Flying Turds, che vorrebbe dire insomma, da uccelli che volano alto, anche lì vabbè, a stronzi che volano alto. Lui fa un'ospitata da Jules Holland, che è un istrione, un musicista che il nostro principe conosce molto bene, che d'estate soprattutto fa dei grandi concerti nei parchi, una base rhythm and blues, rock and roll, invita artisti classici, famosissimi, non so, dai Madness piuttosto che Amy Winehouse, ha invitato tutti i musicisti più famosi della scena britannica, e c'era anche appunto Noel, che aveva avuto la bella idea di chiamare una ragazza vestita anni 60 che suonava le forbici, faceva il ritmo con un paio di forbici. E lì chiaramente Liam si è scatenato. Dopo lui dichiarò che era stato fatto apposta, così Liam sarebbe impazzito, avrebbe avuto da dire, l'ha trollato, no? Come si dice tra noi giovani d'oggi. Però dopo cosa succede? Che Liam risponde introducendo nei suoi concerti un pela patate, quindi ricongiungendosi alla presa per il culo, che mai spiegata, perché chiamava suo fratello, forse c'è la faccia alla patata, un po' tuberoso, non lo so.
Ma fatto diversi, perché diversi post ha fatto su Twitter, ha fatto almeno
patente. Lui era uscito con pela patate, dice: tu c'è la forbice o c'è il pela patate? Tant'è che nel 2018, siccome anche i fans di Liam hanno iniziato ad andare ai concerti con una patata e un pela patate. Però il pela patate è anche pericoloso, quindi nel 2018 a Glasbury venne fuori proprio una nota ufficiale: sono proibiti pela patate durante i concerti dei BD Eyes e di Liam Gallagher. Questa è la pazzia del rock and roll.
Sì, infatti c'è, mi ha ricalcato altri nomi per altri insulti, tipo proprio il Glastonbury, c'è proprio l'insulto che dice: odio questa festa del cazzo, sono stupida gente e sono qui soltanto per i soldi. Poi su Amy Winehouse ha detto: non me ne importa niente di lei. Quell'altro, so anche su Pete Doherty, ha detto: lui è un coglione e lei è un'altra che vende la sua vita per gli alcolici. Poi chi altro? Qua c'è una lista infinita. Poi ce l'ha presa anche con le Spice Girl. Non vado al Brit Awards perché se le incontro le prendo a schiaffi. Poi c'è... Poi aspetta, con chi? Su U2 ce l'avevo detto, su U2 è stata bella. Ah, poi ha avuto da dire poi sui Foo Fighters, perché giustamente ha detto a me già stavano sul cazzo in Nirvana, non hanno cambiato nulla, sono niente di peggio. Poi lo chiama, invece di Dave Grohl, lo chiama Dave Gunn, ha detto fa ancora più schifo di allora. Poi c'è insulti pure sul Manchester United, dice: ci sono 10 cose che odio di più del Manchester United, e comincio a ripetere per 10 volte il Manchester United. E dopodiché c'è anche un insulto che fa, perché a quei tempi c'era l'allenatore famosissimo José Mourinho, che allenava a quei tempi il Manchester United, e lui ha avuto un sacco di insulti contro lui, dicendo: ma che è questo coglione, ma che è questo pazzo, un giorno gli voglio fare un'intervista e voglio dire: ma perché che sei così stupido? E tutte le volte che lui parla dice: no, stai zitto, non devi parlare, stai zitto. E quindi questo è ricalcato per gli ennesimi insulti degli Oasis in confronto anche degli altri artisti, specialmente anche di Noel. Poi vabbè, insulti tra di loro, tra i fratelli, qua veramente possiamo stare qua le ore. Poi a parte la citazione Potato Turd, è bellissima. Allora c'è uno che adesso sto leggendo adesso, di Noel su Liam, dice: Liam ha solo due problemi, tutte le cazzate che dice e tutte le cazzate che fa. Un altro dice Liam, dice: Noel Gallagher, Russell Brand, porca puttana, una coppia di vecchie casalinghe. Noel dice poi, riguardante suo fratello, dice: è rozzo, arrogante, intimidatorio e pigro, è l'uomo più arrabbiato che si possa incontrare in un mondo di zuppa, lui è l'uomo con la forchetta. Vabbè, possiamo andare avanti. Poi dice Noel su Liam, dice: gli Oasis faranno un live album quando io finirò le idee per canzoni, oppure quando le canzoni finalmente le comincerà a scrivere Liam. Quindi gli insulti vanno ancora avanti, quindi c'era addirittura questa intervista tra un battibecco proprio tra i due, gli dà la risposta migliore. Quindi diciamo che questa diciamo fantomatica reunion è ancora di più impossibile. Se arrivano a 50 anni ancora dire di tutto e di più. Però ci piace perché sul lato comico molti hanno detto che sono davvero la comedy band più divertente degli ultimi tempi, proprio per gli insulti e per tutto quello che hanno fatto con le risse. Poi dice Liam dice: sono Liam Gallagher e sono negli Oasis, se tutto il mondo mi invidia dovrebbe. E quindi questo è riferito sia allo stesso fratello sia anche agli altri musicisti che ha insultato. Poi ce n'è un'altra che stavo leggendo, c'è proprio una lista qui sull'altra mia postazione. E Noel dice, su questo sulla fama, dice: non posso scrivere canzoni sull'essere giovane e disoccupato, sono un rockstar e milionario, non sarei onesto. Perché infatti una delle cose che hanno detto proprio riguardante sulla storia che dicevo su Nirvana e sul grunge, dicevano è proprio bello essere famoso, è inutile essere depressi, deve essere proprio da stupidi e quindi così via. Quindi questo è un po' per andare un po' a chiudere tutto il cerchio, ma come ho detto prima possiamo stare le ore, cioè gli insulti che hanno fatto, che hanno detto, è una cosa infinita. Però penso che questo racchiude in sé per sé la leggendaria carriera di una band che ancora oggi unisce sempre di più il popolo britannico e non solo. Infatti penso che questo pezzo che adesso andremo a mettere per chiudere un po' la nostra puntata, penso che sia poi il pezzo che unisce praticamente tutti quanti, il pezzo che tutti lo cantano nei pub, tutti lo vanno a sentire quando c'è per esempio un concerto e finisce il concerto e quella è l'ultima canzone come l'addio, come l'arrivederci. Ed è chiaramente la loro leggendaria canzone, quella che proprio ha fatto spiccare il volo dal secondo album degli Oasis, ovvero Don't Look Back in Anger. Quindi sentiamoci questa perla e poi arriviamo verso la conclusione di questa puntata. A voi, Don't Look Back in Anger. questo è un pezzo fantastico, la sentiamo sempre a tutti i vari pub. Tante volte quando mi capitava di andare verso l'Elephant Head per una pinta e un'altra con gente che, tra le altre persone che ho conosciuto, e come anche Davide si ricorda, tutte le volte al pub c'era sempre So Sally Can Wait, e quindi la gente che cantava a squarciagola fino all'inverosimile. Bene, siamo arrivati alla fine. Chiaramente gli insulti degli Oasis continuano, potete anche cercarli, insulti tra di loro, insulti interni e esterni. Mentre adesso annunciamo la prossima puntata, che è una puntata che abbiamo in cantiere da diverso tempo ed è una puntata assolutamente importante, perché andiamo un altro atto a toccare, diciamo, la parte storico-politica dell'Inghilterra, praticamente con un personaggio che abbiamo deciso dopo tanto tempo finalmente di portarlo in auge, e quindi di raccontarvi tutto di più. È vero Davide, dici di chi si tratta?
Per forza, dovevamo farlo, lo articoliamo su due puntate, perché sennò non ce ne sarebbe abbastanza. Personaggio storico controverso, come piace dire adesso in giro, Oswald Mosley, deputato dei laburisti, capo nobiluomo e capo del fascismo inglese, prima della guerra e dopo la guerra. In mezzo c'è stato un intervallo di galera, anche se non si è fatto mancare niente, sposato con una delle Mitford Sisters, famigerate e amate da pochi, tra cui io, le Mitford Sisters. 3.000 cose da dire, una personalità molto complessa. Tra l'altro gli ultimi mesi gira un documentario anche su Sky Italia, che io mi pregio di avere, su Max Mosley, che è il figlio morto da poco, che era il capo della Federazione Internazionale delle Automobili, come si dice, FIA. E quindi era il boss della Formula 1, lui con Ecclestone, nell'intervista che ha fatto poco prima di morire, anche lui una vita molto molto avventurosa, ha parlato moltissimo dell'influenza che ha avuto il padre e la madre su di lui. E quindi niente, vado a studiare, perché insomma se ne sarà
Sì, quelle sono due puntatone, perché comunque penso che dell'argomento Mosley penso minimo 10 puntate, però penso che in due, se riusciremo comunque a parlare comunque di un personaggio appunto controverso, comunque un bel termine, attenzione, non sottovalutare, attenzione, come anche il black metal è un genere controverso, c'ha il suo motivo, quindi anche Mosley c'ha il suo. E comunque sì, dovevamo farla, la facciamo finalmente, ma molti forse me l'hanno anche chiesto in chat, quindi sì, facciamo puntatona, doppio appuntamento per Mosley, e quindi niente, sintonizzatevi. Io non posso fare altro che ringraziare e salutare Davide Prince Calù, Ivo con le sue copertine, Gian Pop con background e jingle, e poi le coriste sempre Laura e Cristina che ci aiutano proprio negli intermezzi, e poi tutti voi all'ascolto che siete sempre lì a sentirci, supportarci. E siamo appuntamento per lunedì prossimo, sempre su Radio Bagnola Nera, sempre qui sono Nino Calling. E niente, ciao a you e buonanotte.
Ciao a tutti, ciao Prince, ci sentiamo alla prossima.
Saluti a tutti, la settimana prossima a questo grande argomento. Tra l'altro noi siamo anche qui vicino a Campbell Street, una strada che poi sarà abbastanza illuminata all'interno dei discorsi per la settimana prossima, quindi un saluto con tanti poi tra l'altro aneddoti per la settimana prossima. A voi.
Londinium calling. London.
London, yes, London. You know, fish, chips, cup of tea, bad food, worse weather, merry fucking Poppins, London.